Benvenuti e ben ritrovati amiche e amici ascoltatori del True Blue Show per questo episodio speciale del podcast realizzato dalla redazione del True Blue Blog, che precede di pochi giorni il draft, diciamo quasi una settimana, e che vi aggiorna su tutto quello che accade nel mondo Cowboys. Ci eravamo lasciati tristi ed un po' abbacchiati per l'eliminazione nel Divisional per mano dei Packers, ma passati tre mesi ci ritroviamo per rinverdire le nostre speranze di titolo. E insomma, direi, quale migliore occasione per quello che si dice un fresh start del draft? Il draft, ormai lo sapete, è quel momento in cui si fabbricano i sogni di gloria sia delle squadre NFL, che sono chiamate a dimostrare tutta la loro competenza e intuito nello scegliere quelle che si spera diventino le superstar del futuro, ma anche il momento in cui si realizzano i sogni di tutti quei giovani atleti che hanno deciso di sacrificare il loro tempo e il loro corpo per provare ad occupare un posto nella storia di questo sport. Ospiti della trasmissione, quindi, per parlare di Cowboys e di draft in particolare, c'è un terzo della redazione del True Blue Board. Erano in tre e ce n'è capitato uno solo, ma comunque mica male. La nostra rubrica dedicata al draft, nella quale abbiamo cercato di scoutizzare il maggior numero di giocatori possibili tra quelli che i Cowboys potrebbero essere interessati a scegliere nei primi tre giri. E quindi con noi Luca Dominighini. Ciao Luca!
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Approfitto per salutare anche gli altri due boarders cosiddetti, Gabriele Balzerotti e Francesco Fele, che purtroppo non hanno potuto registrare questo podcast con noi. Potete comunque leggere il loro scouting report sia sulle pagine del blog che su quelle di Adult Magazine. In compenso, abbiamo un graditissimo ritorno in diretta da Denver. Torna a trovarci Andre Simone, che da questi microfoni e dalle pagine del nostro blog è direttamente passato ad una carriera professionistica per il sito BSN Denver. Ciao Andre, e ben ritrovato. Guarda, sono troppo contento che tu abbia trovato il tempo per essere qua con noi.
Sì, assolutamente. Ciao a tutti, ciao Roby, ciao Luca, è sempre un gran piacere. Guarda, sono contento che siamo riusciti a farla sta puntata.
A farmi compagnia in conduzione, a grande richiesta, il tifoso della strada, alias Luca Barbieri, da Tutto Football NFL. Ciao Luca!
Ciao raga dal parchetto, ciao e bella a tutti!
Allora, come avete sentito, il parterre è decisamente affollato e di elevata qualità. Quindi direi di abbandonare i preamboli e parlare subito di draft. Allora, so che molti di voi che ci ascoltano conoscono alla perfezione le dinamiche e i processi che portano a questo evento che la NFL ha trasformato in uno spettacolo itinerante nelle varie città del football. Ma ci sono anche altri appassionati che non hanno comunque ben chiara la trafila che effettuano squadre e giocatori prima di arrivare al momento delle scelte. Tra questi, uno dei nostri lettori, Fabio Paride, ci ha scritto via Facebook e ci chiede di sintetizzare questi passaggi. So che, Andre, la parola sintetizzare per te magari può rimanere un po' ostica, ma ti chiederei di farlo magari in breve, e soprattutto magari soffermarti invece su quei passaggi che, grazie alla tua nuova, diciamo, professione, hai potuto vivere un pochettino più da vicino. So che per esempio hai partecipato ad alcuni pro day e quindi insomma potrebbe essere interessante capire come si svolgono questo tipo di processi.
Sì, beh, il processo del draft comincia tutto dalla stagione NCAA e dai 3-4 anni che fanno sti prospetti, perché ci sono scout ovunque per l'America che si sbattono, viaggiano tutto l'anno a cercare questo e quest'altro, non solo i top nomi di cui parlano i media, quei vari 50-100, ma cioè per trovare i vari fenomeni nascosti stiamo parlando di tantissimi prospetti, oltre 1000, e con team di scout che si suddividono geograficamente l'America e vanno a cercare prospetti. Poi, finita la stagione, i prospetti lasciano la scuola, firmano con un agente e vanno ad allenarsi per i vari workout del draft, che per i top giocatori sono la combine ad Indianapolis, dove vengono invitati più o meno 300 prospetti, e per i prospetti meno conosciuti invece ci sono i pro day che si svolgono comunque dopo la combine, e sono finiti un paio di settimane fa, siamo a metà aprile ora, e da lì insomma si crea tutte le varie gerarchie. Sì, i pro day possono essere un po' strani, io quest'anno ne ho fatti tre, gli ultimi due anni ne avevo fatti altri due ogni anno, quest'anno volevo farne un quarto ma non è arrivato quello di Air Force purtroppo. Per una volta tanto, tra l'altro nello stato del Colorado ci sono dei prospetti abbastanza seri, di cui penso potremo anche parlare in puntata perché potrebbero interessare sicuramente ai vostri Dallas Cowboys. E niente, è un po' una pazzia il Pro Day e tutto il draft process, perché ci si fa prendere da piccole cose, dalle misure di un prospetto, e non solo altezza e peso, ma le misure della mano, quante sono lunghe le braccia, cose che potrebbero veramente fare bene o far male allo stock di un prospetto. Ci sono workout che vengono pesati come non mai, salti e 40 yard e così via. Poi ci sono anche, probabilmente più importante per gli scout che vanno e si fanno i vari viaggi in aereo per vedere questi prospetti da vicino, ci sono anche i workout dove fanno esercizi più essenziali nel giocare il proprio ruolo. Per dire, a Colorado vedevo i loro tre top defensive back che hanno fatto dei workout importanti nel girarsi, nel andare a prendere la palla, nel back pedal e questi tipi di cose qua, questo tipo di esercizi qua. Sì, non so, mi fermo qua, Roby, se
sì,
vuoi capire.
Sì,
qualcosa,
no.
Poi
sei stato chiarissimo. In realtà era giusto un piccolo riassunto per magari chi non è ben pratico e magari vive soltanto il momento del draft come avvenimento. So per esempio che a Luca, a Domenighini, tutta la questione della combine e tutto quanto su di lui riscuote un interesse molto basso e un fascino piuttosto lontano. Quindi Luca, chiedo a te, che quindi non apprezzi più di tanto questo avvenimento, dove credi che le squadre NFL debbano cercare le indicazioni del talento dei giocatori che sceglieranno, contando che spesso è capitato che grandi promesse si sono trasformate in grandi flop e un Tom Brady scelto all'ultimo giro del suo draft è diventato quello poi che è diventato invece?
Ma allora facciamo magari un piccolo... Allora, le combine sono importanti per quello che succede magari fuori dal campo, ovvero tutte le visite mediche, tutte le interviste e quant'altro, perché si capisce più dal prospetto, più che altro vederlo, magari più parlandoci insieme o più guardando le sue, diciamo, le sue cartelle cliniche, piuttosto che vedo fare il trick and drill o altro. Per tutto il resto ci sono tutte le tape, ci sono gli all 22, nel senso di le squadre prima di fare una scelta guardano, non dico 5, non dico 10, ma guardano tutte le prete collegiali di un ragazzo. Lo dicevano proprio l'anno scorso Elway e Kubia, che prima di scegliere un ragazzo, tutta la stagione gli scout, come diceva anche Andrea, si fanno tutto il giro d'America, guardano tutti i prospetti, più tutto il processo da febbraio fino alla data del draft, in cui GM e coach e tutti gli assistenti stanno 8 ore in ufficio a guardarsi i filmati, tape, per cercare di ridurre al massimo il margine d'errore per la scelta. Per me le tape sono sacre, quindi quello che si vede sul campo vale non 100, anche 1000 volte più di quello che magari si può vedere vedendo un ragazzo correre 40 yard o fare il trick and drill o magari fare il salto verticale o vedere un running back fare 20 ripetizioni alla panca. Cioè, poi ovviamente ogni squadra c'ha le sue tecniche, diciamo, per draftare i prospetti. E Seahawks non è andato così male negli ultimi anni, andando a draftare con lo Spark, prendendolo un algoritmo abbastanza molto, molto centrale nelle loro scelte. Oppure, come facevano i Cowboys negli anni 70, come stanno facendo adesso i Browns, molta cibermetrica, molte statistiche avanzate. Cioè, alla fine, squadre scelgono prospetti in maniera, in 32 modi differenti, alla fine non c'è un unico modo. E poi dipende ovviamente, e tutti hanno il loro metodo, giusto o sbagliato che sia, però ogni squadra fa le scelte a modo suo.
Ok, dai, questo era giusto per dare un'infarinatura, per far capire un po' a chi non è effettivamente tanto addentro a questo argomento come si svolge tutto questo processo di scelta che poi porta le squadre a scegliere quei 6-7 giocatori che dovrebbero in teoria andare a formare quantomeno una spina dorsale delle varie squadre. Allora direi a questo punto di entrare in argomento Dallas Cowboys e cominciamo a parlare un po' di strategia, perché comunque è un po' il discorso che per il momento, non sapendo ancora esattamente quali sono, ovviamente non potendo sapere quali sono le board delle varie squadre, è l'argomento che magari può essere un pochettino più interessante da discutere. E stavolta parto dalle osservazioni di un nostro altro lettore che si chiama Carmelo Frasca. Allora, non è un mistero che la squadra ovviamente ha bisogno di una importante iniezione di talento in difesa, e non è, per fortuna dico io, non è nemmeno un mistero che questo è un draft ricchissimo di talento proprio da quel lato della palla. Allora, naturalmente serviranno un defensive end in grado di mettere grande pressione sui quarterback avversari, un cornerback e una safety, visto che comunque sono i ruoli in cui in free agency i Cowboys hanno perso più giocatori. E quindi direi di racchiudere a questi tre ruoli, se possibile, i bisogni dei Cowboys, che sceglieranno alla 28esima, 60esima e 92esima posizione. Allora, l'equazione fra questi dati, considerate un po' tutte le varianti di talento e disponibilità, e voi ovviamente facendo e compilando anche mock draft siete un pochettino addentro a questo discorso, che tipo di strategia vi spingerebbero ad usare? Comincerei con Andre su questo discorso.
Ma è difficile dire una strategia vera e propria prima che parte il draft, perché alla fine dipende un po' da come cascano le prime, 27 pick?
Esatto.
Però siete veramente messi bene in questo draft, perché i need che avete sono tutti ruoli foltissimi, soprattutto gli edge rushers e i cornerbacks. Stiamo parlando di due classi assolutamente doc, elite. Per me i cornerbacks soprattutto, abbiamo 20 prospetti che io ranko nella mia top 100, quindi si parla di prospetti che io vedo come futuri titolari di livello NFL. 20 in una classe è molto ma molto notevole, quindi col cornerback penso che si può sempre aspettare tranquillamente, perché la depth è assolutamente assurda quest'anno. Però sai, se c'è l'uomo giusto che casca al primo giro, sarebbe anche un ruolo dove puoi fare una pick e andare sul sicuro. L'edge rusher è probabilmente dove mi punterei io, e anche qua c'è una depth molto, molto notevole, però direi che con gli edge rusher, secondo me, vedo che c'è un top tier, cioè i primi top 5 sono chiaramente i top, e poi da lì casca un po' il livello, quindi se uno di questi top 5, e stiamo parlando di Myles Garrett che mai arriverà, Solomon Thomas anche lui mai arriverà, Takkarist McKinley, Derek Barnett e Taco Charlton, se uno di questi tre dovesse arrivare, io mi punterei fortemente su uno di questi. Poi ovviamente non si sa mai cosa potrebbe rimanere in giro, chi potrebbe cascare, se un Jabril Peppers dovesse cascare fino alla fine del primo giro ci penserei fortemente, se ci fosse un Buda Baker che io amo ci penserei fortemente, ci sono diversi cornerback a cui penserei, e poi sai, non si sa mai che magari ci sono giocatori in altri ruoli che sono troppo intriganti, e in questo draft con i need che hanno i Cowboys potrebbero anche permettersi di andare dietro a, che ne so, un wide receiver che scivola, un tight end che scivola, perché tanto sai che con la depth degli edge e i cornerback li trovi benissimo al secondo, terzo, anche quarto, quinto, perché prima o poi dovranno anche scivolare un paio di prospetti.
Ok, va bene, hai già introdotto un articolo, un argomento che sicuramente tocchiamo più avanti. Luca, Domenichini, tu sei d'accordo su questa analisi di Andre? Vuoi aggiungere qualcosa?
Ma parliamo da presupposto, i Cowboys sono un po' i Knicks dell'NBA, no? Qualsiasi scelta si fa, giusto o sbagliata che sia, la si critica. Anche se i Cowboys avessero scelto Von Miller, probabilmente si criticherebbe la scelta dicendo che un paiente da con Bowers sarebbe nettamente meglio. Ma i Cowboys, vedendo i dati degli ultimi anni, sono non pare una squadra che vada per need, pare più che altro sempre andare per, diciamo, il miglior giocatore disponibile sulla loro board, perché l'anno scorso, ricordiamocelo, Zeke non era un need primario, quello del running back, però sono andati a scegliere Zeke, probabilmente era il miglior giocatore on the board e sono andati a prendere quello. E mi aspetto così quest'anno, soprattutto alla 28, cioè dove magari già i migliori, tra virgolette, sono già andati, cercare di raccattare il migliore rimasto, diciamo. Quindi, quindi se siamo ancora un team linebacker, un defensive end, un wide receiver, un wide receiver, cioè ho detto qualche ruolo un po' a caso, però andranno a prendere secondo me il migliore disponibile. Poi secondo me non escluderei nemmeno la possibilità di magari di fare qualche trade down per magari raccattare qualche scelta intermedia, anche perché dal punto di vista difensivo qualche innesto servirebbe in più, e onestamente non escluderei nemmeno un tackle magari anche la 28, dato che c'è questo, diciamo, questo buco con il ritiro di Free, se non mi sbaglio, che lascia un po' aperto il ruolo di tackle di destra, anche se c'è un Lyle Collins in rampa di lancio. Io non mi, come dire, non mi fermerei su quei tre ruoli, ma secondo me i Cowboys guarderanno anche altrove per scegliere al draft.
E allora facciamo intervenire il tifoso della strada a questo punto, visto che sicuramente da tifoso Cowboys avrà una sua idea ben precisa sulla strategia che dovrà adottare Jerry Jones al draft, vero Luca?
Allora, abbiamo parlato di cornerback e abbiamo detto che c'è un sacco di scelta, ma il problema qui, da quello che posso vedere io dalla strada, è quale tipo di cornerback, ossia a noi non serve un cornerback per lo slot, ma serve un cornerback, diciamo, piuttosto fisico. Quindi io mi chiedo, abbiamo la 28, la 60 e la 92, possiamo trovare cornerback comunque fisici che sono in grado di marcare un wide receiver primario o secondario in questo tipo di scelte, oppure a questo punto, visto che probabilmente i giocatori migliori andranno subito prima della 28, sarà meglio andare a vedere, come diceva Domenichini, un defensive end, visto che i top player non saranno preclusi a noi, però visto il lavoro fatto da Marinelli con quello che Andre chiamava il siluro rosso, Malik Collins da Nebraska, abbiamo speranza che un defensive end magari di non grande nome possa trasformarsi in un giocatore di livello? A voi espertoni.
quindi le tue domande te le stavi facendo, ma in realtà le stavi rivolgendo a
sì,
Andre,
beh, certamente
Luca.
Qua
allora andiamo con ordine, Andre,
alla coppia che spacca.
Cornerback, diciamo, quindi fisici che possono giocare sull'esterno e tenersi magari i ricevitori un po' più grossini a uomo, ne abbiamo?
Dei 20 di cui parlavo, almeno 16 sono cornerback grossi attorno ai 6 piedi che andrebbero perfettamente sull'esterno. Quindi questa classe, proprio quel problema non c'è, non è una classe piena di slot cornerback, anzi è una classe piena di questi cornerback moderni con gran stazza, grandoti atletiche, fatti proprio per coprire sull'esterno. Infatti mi sa che questa classe di cornerback sarà un po' riuscirà a contrastare gli ultimi 2 o 3 anni dove abbiamo visto grandi classi di wide receiver. Questa classe di cornerback riuscirà un po' a
creare dei duelli appassionanti all'esterno, uno sì, contro uno, insomma, qualcuno la propria isola la vuole affittare in NFL, insomma.
Sì, esatto, assolutamente, così dici bene. E poi comunque anche tra gli edge, cioè c'è un sacco di depth, veramente sono due ruoli profondissimi. Per me i cornerback sono un po' più profondi, cioè se devo, la differenza tra il top cornerback e il quindicesimo penso sia molto minore che quella tra il top edge e il quindicesimo migliore edge.
Quindi insomma c'è da sperare che effettivamente i Cowboys abbiano davvero fatto quei compiti di cui parlavamo prima a casa, fatti veramente bene, di modo da poter arrivare alle loro scelte con le idee chiare e pescare il giocatore giusto, non soltanto per necessità ma proprio per qualità e adattabilità magari allo schema. Quindi va bene, voi avete anticipato un argomento che andiamo a toccare adesso, perché i Cowboys...
Scusa, posso interromperti ancora?
Certo, come no, assolutamente.
Allora, visto che cosa piuttosto nota, mi sembra che sia qualche anno che, adesso tocchiamoci, grattiamoci tutti quanti insieme gli attributi, che fondamentalmente con la prima scelta non sbagliamo nulla. Il problema, appunto, dicevamo, parlavamo della 28 e della 90, no, della 60 e della 92, quindi del secondo e del terzo giro. Si sa che fondamentalmente le squadre sono composte da giocatori, quando si va a stringere poi un po' a fare i conti, con giocatori scelti fra il secondo, terzo, quarto e anche quinto giro. In queste scelte, secondo voi, cioè fatemi una roba assolutamente coincisa, che cosa dovreste, cosa fareste se foste nella war room nel nuovo centro di Frisco in Texas, e che cosa fareste, che cosa scegliereste?
E chiama tu allora a intervenire in causa uno dei due, facciamo Luca che è stato zitto prima, dai.
Sì, cioè noi della strada vogliamo qualche nome, cioè
ma io butterei via le scelte per i giocatori infortunati, magari, tanto per vedere il potenziale, no? No, vabbè, a parte gli scherzi, oddio. La 60 e la 90, di roba ce n'è, secondo me, un draft in cui puoi trovare, non so, la 45, quello che puoi trovare alla 70, visto il talento. La 60, magari un giocatore come Raekwon McMillan, per cementare un po' il reparto linebacker, non sarebbe male, secondo me. Oppure rischi anche di trovarti uno come il cornerback di Michigan, che se mi sfugge il nome, Jordan Lewis, che non è assolutamente un brutto difensore, anzi, uno un senior, uno con esperienza, uno che può fare tanto tanto bene in NFL, come Mario, non come primo cornerback puro, però come secondo, se no anche a 90, intorno a 90, un Camaro Sutton di Tennessee, che non è assolutamente male, oppure anche un progettone come Dory Jackson, il cornerback da USC, che tanta gente ha fatto innamorare, può essere disponibile sia alla 60 che alla 90, secondo me, anche se secondo me potrebbe andare anche molto più in alto, però il valore può essere quello. Cioè, a livello di cornerback, di spazio ce n'è per poter portarsi a casa, manca un DeMonte Kazee, che non è assolutamente di San Diego State, sia al secondo che al terzo potresti trovarlo, ma così come anche in altri ruoli, come quello della strong safety, delle free safety, o anche gli edge, cioè ci sono prospetti interessanti, come magari anche un Tim Williams, uno che ha la testa un po' baccata, però sia la 60 che la 90 potrebbe essere ancora in giro, o perché no un Dwayne Smooth, un Deshaun Hall, o anche perché no un DeMarcus Walker, o quello di Youngstown State, Derek Rivers, tutti i giocatori che potrebbero essere disponibili, cioè di carne e di materiale ce n'è per fare buone scelte secondo te, cioè più che altro è farla bene, quello lì il punto, cioè non buttare via scelte.
E purtroppo quello non lo possiamo sapere prima. Andre, dicevi?
Luca ha solo suggerito slot cornerback e futuri bust, tanto per farvi sapere. Per chi non conosce i giocatori che appena ha detto Luca, vorrei solo che sia chiaro che appena fatto dei nomi orrendi.
Oh, meno male perché al 23° minuto di trasmissione non vi eravate ancora contestati e cominciavo a pensare che vi eravate messi d'accordo prima, infatti. Luca, vuoi ribattere a questa grave accusa?
Ma lo faccio per portare bene i Cowboys, no? Nel senso, c'è più da quelli scarsi per prendere quelli forti, tutta la tattica.
Ok, quindi JJ cancella i tuoi suggerimenti. Andre, vuoi dare tu qualcuno di buono a JJ di suggerimento?
Beh, di cornerbacks veramente, cioè la scelta è ampia, non
sto parlando. No, ma 60, quando Luca parla di 60-92, io credo che lui intenda dire un ruolo qualsiasi, cioè nel senso, contando che la spina dorsale della squadra del futuro si deve costruire su quelle tre scelte, quale secondo voi tra 60 e 92 possano arrivare, che tipo di giocatore possa arrivare a quel giro, cioè non solo cornerback ovviamente.
No, ma cornerback d'altissimo potenziale, per dire, Akello Witherspoon, Sidney Jones, che è stato infortunato ma comunque tornerà e non è che sia un'infortuna ai livelli di Coso Smith, il linebacker preso da voi l'anno scorso al secondo giro. Sai, lì fate un acquistone. Per me stiamo parlando di un talento da top 10. Se scivola fino alla 60, fate veramente una grandissima presa, quasi ai livelli di Lyle Collins, preso come free agent anni fa. C'è un Fabian Moreau che ha grandi skills, c'è un Cordray Tankersley che sembra potrebbe scivolare, Rasul Douglas che è grosso fisicato, Howard Wilson di Houston, Channing Stribling che probabilmente trovate al quarto giro ed è alto, ha buone ball skills. Questi sono tutti cornerbacks su cui si può cascare veramente, ma veramente bene. Le safeties c'è un sacco di talento. Josh Jones sarebbe interessante di NC State, soprattutto messo insieme a Byron Jones sarebbero due, cioè, downhill, due atleti spaziali. E io fossi un wide receiver, un tight end a ricevere la palla in mezzo a quella secondaria avrei tanta, ma tanta paura. Marcus Williams di Utah sarebbe un'altra safety ottima. Xavier Woods di Louisiana Tech, di cui non si parla abbastanza e probabilmente può anche essere trovato al terzo giorno del draft, sarebbe una fantastica safety da mettere su questa squadra. E tra gli edge rusher, sì, Derek Rivers che ha detto Luca, bravissimo, ha fatto bene. Tim Williams è un po' il discorso alla Sidney Jones, però il problema della marijuana, quindi non so se voi sareste interessati, anche se vedo che il buon JJ si è fatto furbo e sta cercando di far legalizzare la Maria in NFL, chissà perché.
Sì, sai, dico, se non si può battere, si cerca di farsela amica in qualche modo, no?
Esatto, è giusto così, fa bene. Trey Hendrickson di Florida Atlantic, secondo me molto sottovalutato, ma stiamo parlando di un quasi Chris Long. Terrell Basham, che so che i vostri analisti della board avete schifato più volte, eppure Terrell Basham è un grandissimo giocatore, un grandissimo edge rusher di peso. Samson Ebukam di Eastern Washington è un pass rusher molto intrigante, e questi, cioè, sono tanto per fare un paio di nomi,
certo,
per la prossima
No, vi fermo perché sennò qua mandiamo in pallone tutti quelli che stanno ascoltando, io sto per avere una crisi epilettica. Allora, dicevamo che i Cowboys hanno dimostrato negli ultimi anni di non aver paura a draftare giocatori anche al di fuori delle posizioni di prima necessità, ed è quello effettivamente che l'osservazione che stavate facendo anche voi, giustamente. Nel caso appunto, insomma, il valore di questi giocatori sulla loro board fosse alta. Per esempio, e anche qua ci avete beccato, penso principalmente a ruoli come tight end, right tackle e wide receiver. Secondo voi ci sarà effettivamente la possibilità, a livello di talento, per queste prime, che in queste prime tre scelte ci siano giocatori che effettivamente giustifichino il fatto di trascurare un need difensivo per accaparrarseli e effettivamente mettere a posto un ruolo che non è magari di primissima necessità, ma che comunque come si sa, insomma, fa comodo anche ovviamente l'attacco. Luca Dominighini.
Allora, partiamo dagli offensive tackle. No, è una classe secondo me abbastanza schifosa, tranne per un paio di giocatori, quali possono essere Ryan Ramsey, Garrett Bowles, poi per me tutto il resto non è materiale interessante. Sì, ma potrebbe essere interessante, non al primo giro, però lo stesso, non so, il tanto pompato Cam Robinson può essere, diciamo, può essere una scelta abbastanza pessima, magari già la 28. Diverso discorso invece per la classe tight end, che una classe tight end, che dire, strepitosa sulla carta è riduttivo, cioè piena di gente iperatletica straordinaria, cioè gente che ha fatto numeri in campo pazzeschi, cioè mi viene in mente Jay Howard che entra a 28 non sarà mai disponibile, però in quel range lì alla 28 ci sono giocatori come David Njoku, Bucky Hodge, Evan Ingram, che possono essere prese a straordinario, soprattutto in gioco con questi che c'ha un potenziale, delle doti atletiche e soprattutto un potenziale che può essere veramente veramente stellare. Lo stesso Bucky Hodge, un giocatore che magari non può essere al primo giro, può andare tranquillamente al secondo probabilmente, però fisico e CSI enorme, ricevitore ottimo, magari deve migliorare come bloccatore, però deve, cioè un giocatore dal potenziale straordinario, così come Evan Engram, che magari non è Witten, però è uno che ha mani dolcissime, uno che percorre corre bene le tracce, cioè un mismatch clamoroso. Poi sì, andando giù anche per il draft, ci sono giocatori come Jordan Leggett, Gerald Everett, Jake Butt, Jeremy Sprinkle, che possono essere pick da terzo o quarto giro, che potrebbero essere il futuro di un team. E tra i wide receiver invece una classe molto molto folta, cioè tra le più folte degli ultimi anni, che però Mari Bank di talento puro, come magari come wide receiver numero uno, però è il draft secondo me è perfetto per trovare lo slot o il secondo wide receiver a lungo termine. Viene in mente, non so, un Juju Smith Schuster, un Zay Jones che ha uno stock molto in risalita recentemente. Viene in mente un Isaiah Ford, un Dede Westbrook si mette a posto la testa. C'è un Chris Goodwin di Penn State che sta salendo, che ha fatto un finale di stagione veramente straordinario. Amara Darbo di Michigan, un altro che può fare tanta strada. Cioè la classe folta come quelli di wide receiver, e anche al secondo, terzo, quarto giro di materiale per mettere a posto il reparto recitori con wide receiver con i wide receiver numero 2 e 3, può essere un buon draft in tal senso.
André, ti senti di smentire stavolta il tuo compagno di merende o sei d'accordo?
Beh, più che smentire lo smerdo, perché metà dei nomi dei wide receivers che ha fatto hanno lo stock in salita proprio perché hanno fatto combine buone, quindi magari il nostro amico Luca Dome dà un po' più di importanza alla combine di quanto faccia pensare. Però a parte quello, concordo che il right tackle al primo giro sarebbe assurdo. Il wide receiver, come dice Luca, mancano un po' di talenti al top, quindi a meno che scivolasse un Corey Davis o un Mike Williams. Tra l'altro Mike Williams non sono il più grande amante, ma per un Dak Prescott mi piacerebbe molto come wide receiver, e messo assieme a Dez formerebbe una bella coppietta. Però concordo pienamente che se ci fosse un ruolo di questi su cui andare su una pick alta, diciamo primi 2-3 giri, ed ignorare un need difensivo, sarebbe tight end. Su questo mi trovo completamente d'accordo con Luca, perché comunque Witten non è più giovanissimo, e quando se ne andrà lui un tight end secondo me potrebbe servire, e questa è una classe, come dice Luca, veramente spettacolare.
Beh, me lo auguro, perché in realtà non è che non ci avessimo provato negli ultimi anni a cercare un tight end che potesse sostituire Witten nel futuro, ma a quanto pare non so se per sfiga o per poche capacità, o in realtà non si è riuscito a trovare nessuno che esplodesse qua. Magari qualcuno è andato a fare benino da qualche altra parte, o forse, non lo so, magari lo chiedo a voi, la presenza di Witten potrebbe essere davvero così ingombrante da non dare nessun tipo di spazio a questi giocatori che arrivano? André?
No, anzi, penso che Njoku sarebbe il primo target, ne ha parlato benissimo Luca, lui starebbe, soprattutto ad inizio carriera, starebbe benissimo con un Witten accanto in sets da due tight end. Tra l'altro, se giocate più con due tight end, magari il right tackle diventa meno un problema, magari riuscite comunque a mantenere il livello alto della corsa, nonostante le difese avversarie si concentrano su questo, e potreste usare Witten con Njoku un po' come i Chargers l'anno scorso hanno usato Antonio Gates e Hunter Henry, e poi con un paio d'anni Njoku diventa più fisso come col tempo che passa per Witten.
Ecco, però purtroppo io credo che, adesso va bene, facciamo questo excursus, me lo perdonerete, il problema proprio del fatto di non aver avuto la possibilità di far esplodere o comunque di dare più tempo in campo a questi tight end è che specialmente Escobar, l'ultimo che abbiamo scelto, era stato scelto nel momento in cui si pensava quantomeno che Garrett e Linehan si spostassero su formazioni a due tight end, e quindi tutte e due buoni ricevitori che potessero creare dei mismatch favorevoli in attacco. Con la scelta però l'anno scorso invece di Elliott, un pochettino questa, anzi sì, decisamente questo tipo di tattica è stato sconfessato, perché piuttosto entrava in campo un lineman in più a bloccare e si giocava con un solo tight end. Tra questi che avete nominato, Esiste un tight end in grado di essere sì un ottimo ricevitore e quindi andrà a probabilmente a sostituire Witten anche in questo campo, ma in grado di essere anche un ottimo bloccatore da poter essere in campo anche nelle, nelle, durante i giochi di corsa? Luca o Andre? Vai tu Luca, che poi dopo chiedo anche ad Andre.
Ma molto velocemente, secondo me uno come Jack Butt che esce da un crociato rotto può essere quel tipo di giocatore, uno che esce dalla scuola di Arbo, quindi attacco pro style, uno che può essere sia un ottimo bloccatore che può uscire molto bene in ricezione. Ovviamente il top del top sarebbe O.J. Howard, ma è impensabile ritrovarselo anche solo alla 20 secondo me. Però uno come Jack Butt, non dico nei late round, però a metà draft, anzi neanche metà, probabilmente a secondo, fine secondo giro lui uscirà già. Però anche se ha crociato rotto proprio, del, secondo me Jack Butt è una delle safe pick di questo draft, uno che va bene in entrambe le fasi, uno che ti può sistemare quel ruolo. Io un occhio Jack Butt lo farei di Michigan.
Andrea, sei d'accordo?
Sì, Jack Butt è un buon nome, direi Adam Sahin di Ashland, divisione 2, che sembra un left tackle a volte perché è immenso, e se solo gli si migliora un po' la tecnica, questo può essere un bloccatore devastante. George Kittle, che potrebbe fare anche un po' di snap da fullback, che magari sarebbe utile per una squadra come i Cowboys, lui è un tight end di Iowa, lui blocca veramente bene, sarebbe molto interessante. Tra l'altro si è mostrato ad essere anche un ottimo atleta alle combine, quindi anche come ricevitore sia Sahin che Kero potrebbero darti una mano. Lo stesso vale per Jeremy Sprinkle di Arkansas, che viene da un sistema ultra pro style, molto dedicato alla corsa, lui come bloccatore è buono e sarebbe anche discreto nella red zone. E lo stesso vale per Michael Roberts di Toledo. Questi per me sono i top tight end bloccatori di questa classe, hanno tutti un buonissimo potenziale, sono tutti prospetti che apprezzo abbastanza.
Ok, allora cambiamo un attimino scenario, questo ce lo propone invece Massimo Radaelli, che scrive anche lui per il blog. E, parliamo di trade, che è ovviamente quello meno prevedibile in assoluto, e quindi stiamo come al solito insomma ragionando un po' così per divertirci. Comunque Massimo ipotizza per esempio la possibilità che vengano ignorati in buona parte, se non totalmente, i quarterback nel primo giro, e qualcuno possa avere interesse a salire alla 28. Vi sembra una cosa plausibile, calcolando sia i need delle squadre che, che il tipo di quarterback disponibile a questo draft? E nel caso voi lo fareste se foste nei Cowboys? Andre, vuoi partire tu?
Sì, beh, domanda complessa, dipende ovviamente dal prezzo che si riceve quando si parla di trade down e dai giocatori che rimangono, che possono essere interessanti per Dallas, perché se fai trade down ma poi avevi un top talento come Takaris McKinley, che era ancora disponibile alle 28, io non lo farei, io scelgo Takaris e poi continuiamo così. Sui QB difficile dirlo, perché io francamente i top 2-3 penso che andranno più alti dei pronostici, anche i pronostici recenti sembrano essere un po' in linea con questi, con tanti rumors recenti che dicono persino 5 QB presi al primo giro, e col fatto che dopo i top QB questa classe manca anche un po' di depth, per me sarebbe un po' difficile vedere QB che scivolano fino a fine primo e i Cowboys che hanno la possibilità di fare trade down. Ma poi ovviamente non è che serve che ne scivolano 5, basta che ne scivola una, un QB che trovi la squadra interessata e puoi fare una trade down a buon mercato. Però sono un po' questi i miei feeling sulla faccenda.
Certo, sei comunque d'accordo che è probabilmente il ruolo che potrebbe eventualmente ingolosire più di tutti qualcuno dietro, o pensi che possa esserci qualcun altro, qualcos'altro che possa attirare l'attenzione magari, non so, di una squadra che deve...
Secondo me se c'è un ruolo che potrebbe tentare squadra di fare trade up da inizio secondo a fine primo, secondo me potrebbe essere l'offensive tackle, dove la depth è veramente scadente. Luca l'ha detto prima, no? Ci sono più o meno 2-3 nomi che piacciono, da lì un po' nulla, Ci sono squadre sicuramente disperate per aiuto sulla OL, che non sono state brave come Dallas a mettere a posto linee favolose, e con questo magari un po' come abbiamo visto i 49ers l'anno scorso, che sono saliti per una guardia, quest'anno potremmo vedere un po' di squadre che salgono per offensive tackle, anche tight end intriganti a fine primo potrebbe essere, poi direi anche cornerback e edge, perché c'è così tanta depth in quei ruoli che a fine primo potrebbe esserne uno dei considerati top che casca a fine primo e c'è una squadra che se lo vuole garantire.
Ma noi speriamo di non farcelo fregare. Dammi, tu cosa ne pensi invece?
Ma io parto dicendo, partiamo dai Cowboys l'anno scorso, che si ricordano tutti provarono a fare trade up per prendere Paxton Lynch. Il capitolo trade è sempre difficile da dire, sempre un capitolo difficile, perché bisogna trovare, è vero, chi vuole scendere, soprattutto di trovare il prezzo giusto. Cioè, se visto l'anno scorso, alla fine Cowboys non salirono perché, per la differenza, perché Cowboys non voleva andare un terzo giro e voleva andare al massimo un quarto. Quindi, cioè, fare trade non è così scontato come molti dicono e come molti vogliono farci credere. Cioè, fare trade è difficilissimo, soprattutto se si vuole scendere, perché bisogna trovare uno che vuole salire. E nel senso, per questo che io, soprattutto in un draft così profondo, in valore che andava 28, ovviamente non è impossibile, però con un draft così ricco, cioè, non sarà così facile fare trade down, soprattutto trovare una trade, come dire, vantaggiosa e che ti soddisfi appieno.
Quindi, quindi forse la 28esima posizione, quindi forse in un draft così ricco, dove ci servono probabilmente dei giocatori in difesa e dove la difesa è così ben rappresentata, forse non è neanche necessario, a meno veramente di trovare la possibilità di scendere poco e avere un'altra seconda scelta, giocarsi magari la carta di due seconde scelte.
Sì, perché alla fine secondo me un draft che rimane tra la 15 e la 30 non c'è questa grande differenza a livello di talento, quindi cioè, rischi di cascare abbastanza in piedi se riesci a scegliere bene. Cioè, non è un draft magari come quello del 2013, ad esempio, che magari avevi anche l'interesse a salire il più possibile perché il talento era poco, però cioè, se sei un draft così non mi fascerei la testa se non dovessi riuscire a scendere. Cioè, un altro discorso invece se provi a salire, se trovi il talento che magari scende e dici, cazzo, questo può fare differenza, minimamente, non so, metti a caso che un Malik Hooker scenda perché me lo bloccano a fumare marijuana domani, cioè se magari Malik Hooker alla 20, io se fossi Cowboys impacchetterei un bel pacchetto di scelte, poi vorrei salire fino alla 20 prendermi Malik Hooker, ad esempio.
L'uomo della strada, Robby, che è sempre affascinato da... scusami, Andre,
fammi aggiungere una cosa sui QB. No. Per il discorso QB penso sarà difficile trovare una trade down per i Cowboys, perché le squadre a fine primo che potrebbero essere più interessate nel pescare un quarterback sono i Texans, che mi pare siano alla 25, e i Kansas City Chiefs alla 27, quindi entrambe che scelgono davanti ai Cowboys. E questo potrebbe essere un po' una situazione problematica nel farsi scivolare il QB per poi creare interesse in una trade down. Anche questo va considerato.
Certo, poi c'è da dire che, visto che l'ha anche citata Luca Domenichini, tutte quelle che abbiamo tentato di fare l'anno scorso non sono andate a buon fine, e poi ci siamo dovuti accontentare di Dak Prescott. Luca, tifoso della strada, immagino che le trade per il tifoso della strada siano, insomma, voglio dire, eccitantissime. Chissà quante cose avrai da chiedere o da domandare.
La trade è veramente la cosa che mi manda più in visibilio, cioè non dormo per giorni pensando alle trade, e veramente sfioro l'autoerotismo con le trade.
Ogni occasione è buona, tutto, per
è stato un vero peccato non prendere Paxton Lynch per come è andata quest'anno, un vero vero peccato, veramente detto, sono molto molto
accontentare di Prescott.
Ci siamo dovuti accontentare di Prescott e lasciare a quella squadra lì del dov'è Colorado, quelli lì, quelli arancioni, lasciare di Paxton lì.
Fa il gallo, vediamo come sviluppa Prescott o se rimane ai livelli da rookie, vediamo. Che io ricordo bene che avevo parlato di come Prescott era pro ready, ma avevo anche detto l'upside non so quanto ce n'è. Da ora in poi vedremo. Ora senza right tackle e tutte le difese che voglio fermare Zeke, lo voglio vedere. Ora puoi fare il simpatico, ma l'anno prossimo, quando faremo questa puntata, ne parleremo ancora, te lo garantisco. E anche l'anno dopo ancora, e anche quello dopo ancora.
Luca, ma è la squadra che voleva Romo, intendi dire?
Sì, quelli lì. Addirittura mi hanno mandato una maledizione per anni e anni, hai capito? No, ma poi a Denver, adesso prendo una piccola parentesi, so che c'è un right tackle tale Sambrailo, che è l'idolo di Luca Domenighini, e Andre può raccontarci tutte le magie e le grandi cose che questo Sambrailo ha fatto vedere da quando è stato
tifoso della strada. Ti faccio sapere, Tyson Brailo ha un anello del Super Bowl, Tyron Smith, Zach Martin, Travis Frederick, zero messi assieme, porta rispetto, maleducato.
Anche Valerio Fiori ha vinto due Champions League col Milan, e questo va bene, lasciamo stare.
Titoli di Tyron Smith e Zach Martin anche lui, se non erro.
Insomma, è proprio molesto questo tifoso della strada. Dai, ritorniamo sull'argomento trade che ti provocava orgasmi, allora, e polluzioni notturne.
I nostri due super esperti, cosa pensano? Fra l'altro, apro un'altra parentesi: Andrea si è arrabbiato su Sambrailo, mentre l'altro tace, non dice niente. Vabbè, chiusa
l'altro c'era la coscienza sporca.
Allora, quanto senso potrebbe avere fare invece di scendere, salire? Quindi, vista la situazione disastrosa anche a livello numerico del personale in difesa di Dallas, salire e, visto che comunque dite che questo draft è così ricco di talento, acquisire qualche scelta in più e mettere un po' più di fuoco nel camino per poter giusto, cioè proprio anche perché adesso, a parte l'illusione del Ray Revis, non mi sembra che poi ci sono veramente dei buchi di personale attualmente. Cosa dite voi?
Chiamane uno che così poi inizia lui.
Andra che si è incazzato come una iena, che
così si calma.
Poi sia chiaro, per me questo mese io sono solo incazzoso, quindi non è che siete voi proprio, io tiro fuori le unghie in questi momenti. Come si possono aggiungere pick in questo draft, mi stai chiedendo?
Cioè, secondo te ha senso salire, cedere la 28 a qualcuno di ipoteticamente interessato e acquisire qualche scelta in più? Potrebbe essere una cosa
salire
sensata.
O scendere, Luca? Scusa, perché stai dicendo due
salire,
cose.
No, salire,
quindi, cedere la 28. Quindi non prendi pick in più, cioè se devi salire sei tu che le cedi le pick per salire.
Beh, se qualcuno te la cerca...
Io non ho capito la domanda.
Anch'io, secondo me.
Domenichini, tu tieni, cioè tu sei cross umbrailo, quindi ho capito.
Allora, secondo me al parco hanno spacciato qualche cosa di andato male. Dovresti farti vedere da Jerry Jones.
I Cowboys vogliono legalizzare la marijuana.
Ecco perché.
Al parco con Randy Gregory, probabilmente.
Sì, io e Randy siamo amicissimi, ragazzi.
Cioè, allora, quindi insomma, tu vuoi sapere se i Cowboys possono salire o possono scendere e prendere più pick? Spiegati.
Ecco, noi vogliamo ipoteticamente cediamo la 28 a qualcuno che al primo giro è interessatissimo alla 28 e lui ci cede, diciamo, il suo, in cambio ci dà anche il suo secondo giro, ok? Visto che ha detto che questo draft è ricco di talento, è una cosa che è sensata e quindi secondo voi è da prendere, potranno prenderla in considerazione? A nessuno gliene fregherà una beata minchia del nostro scelta numero 28. Che cosa ne pensate? Cioè, noi abbiamo bisogno di gente, questa è la questione. Cioè, che lo vogliamo dire o non dire, che vogliamo parlare del fatto che, cioè, noi abbiamo veramente perso un sacco di personale a livello difensivo e non mi sembra che ne sia arrivato parecchio per sostituirlo. Ha senso aumentare il numero di scelte e invece di andare decisi per la 28?
Sicuramente, la logica ci sta tutta, come detto prima, poi se cioè dipende tutto dal chi rimane in giro. Se sai, per me i top cornerback, safety e edge sono già andati, magari dici Takaris McKinley è già partito, i top 3-4 cornerback sono già andati, sì, ben venga una trade down, perché come dice Luca, questo draft è molto folto e dalla pick, non so, 20 alla 60 magari la differenza è abbastanza minima, quindi se magari riesce a fare trade down di 10 posizioni ad inizio secondo giro, fai alla 38, non so chi sceglie alla 38 al momento, e poi riesce ad aggiungere un terzo e magari scambiare quinti salendo anche al quinto, ben venga, una trade che farei tutta la vita, soprattutto in questa classe, soprattutto con i need che avete voi e con la profondità dei ruoli che abbiamo appena detto.
Evitiamo anche di sentire Luca su questo discorso, dai, che insomma basta trade. Allora, no, io invece volevo fare un giochino a cui Luca, l'uomo della strada, si è sottratto, perché oggi abbiamo fatto un piccolo articolo, un piccolo sondaggio, ognuno di noi, diciamo, di qualche redattore del blog, diceva tre nomi che in ordine che vorrebbe trovare alla 28. Io mi sono permesso di dire Takaris McKinley, Derek Barnett o alla peggio Kevin King da Washington. Andre, tu che tre nomi faresti? Secondo te, nomi diciamo anche plausibili, che vorresti trovare alla 28 se fossi un tifoso dei Cowboys?
I tre nomi che farei sono Takaris McKinley, Takaris McKinley e Takaris McKinley. È un fenomeno. Visto live, questo per me è un top 10 talent, è il terzo migliore edge di questa classe. Non so perché sono uno dei pochi che la vede così, perché basta guardare le tape, basta vedere i test atletici, la production che ha avuto. Io ero in sala stampa che lo stavo vedendo contro Colorado, stavo guardando solo lui ed ero in piedi due secondi prima che chiudesse la giocata, perché stava facendo cose incredibili. È un pass rusher devastante ai livelli di un Randy Gregory dei tempi di Nebraska, solo che ha più peso e ovviamente non ha i problemi fuori dal campo. Per me Takaris McKinley, se dovesse scivolare come sembra poter essere possibile, è la pick, deve essere la pick, è l'unica pick che dovrebbero fare i Cowboys, perché è quel tipo di talento e darebbe immediatamente un upgrade alla pass rush esterna dei Cowboys. Quindi io parto con questo. Da lì poi considererei due altri giocatori della mia amata Pac-12, Buda Baker, che sarebbe fenomenale come asso dello slot, pensate a un Tyrann Mathieu, ma potrebbe anche fare la free safety, e potrebbe farlo senza rompere troppo a Byron Jones. Cioè, secondo me sarebbe molto si abbinerebbe bene in un backfield con Byron. Tra l'altro ha istinti fantastici, anche un blitzer eccezionale, e col fatto che è un po' più piccolo di stazza e c'hai uno come Jones vicino, non mi turba neanche la cosa. E un altro è Chidobe Awuzie, il cornerback di Colorado, anche lui può essere un asso dello slot. Se vuoi usarlo come safety, può essere quel Tyrann Mathieu, ma può essere usato benissimo sull'esterno. Per me questo è il miglior placcatore tra i cornerback, è il miglior blitzer tra i cornerback, e un futuro alla Peanut Tillman, che ricordiamo con Marinelli ha fatto di tutto e di più, un giocatore fenomenale. In quella difesa, usato alla Tillman, penso che potrebbe fare davvero, ma davvero bene. Quindi Takaris McKinley in primis, ma poi questi sono gli altri due nomi che ti faccio.
Ma senti, ma perché intanto ti conforto sul fatto che McKinley ha avuto il maggior numero dei voti anche in redazione, quindi non possiamo essere d'accordo. Ma io mi chiedo, com'è possibile quindi che un giocatore così forte scenda fino alla 28?
Perché per prima cosa questa classe di edge è molto profonda. Per seconda cosa, lui ha un paio di infortuni che comunque non sono gravi, lo faranno giocare, però sai, nel draft, che può essere un po' pazzacchione, qualcosa come un infortunio anche in questo periodo dell'anno può farti perdere posizioni e farti scendere. Poi c'è anche il fatto che è un po' inesperto, un po' grezzo, cioè a UCLA è stato titolare fisso solo quest'anno e quindi va un po' sviluppato, cosa che secondo me nelle mani di un grandissimo DC come Marinelli ben venga. Onestamente non so perché è così sottovalutato da molti, anche magari un po' limitato di ruolo, perché sarebbe ideale come outside linebacker da 3-4, ma secondo me come edge rusher in una 4-3 funziona benissimo, è molto simile a Randy Gregory in questo. E guarda, onestamente non ti so dare una risposta ben chiara, un po' una combinazione di cose. Io, vabbè, francamente per me andrà alla 15 ai Colts, però se dovesse scivolare lui la scelta.
Speriamo a questo punto. Prima di passare a Luca, volevo da te un piccolo parere invece su un altro giocatore che a me piace molto e voglio sapere se secondo te, se sei d'accordo con me, che è Kevin King di Washington, il cornerback di Washington. E poi sì, voglio sapere se è un giocatore da primo o se possiamo anche, o se possiamo tenerci i maroni stretti stretti e pensare di poterlo prendere alla 60.
Alla 60 dura. Sulla mia board, guarda, è proprio 28esimo. Quindi giusto. No, beh, che dire di Kevin King? Talento fantastico. Proprio quel cornerback moderno da tanti anni si cerca, il nuovo Sherman. E negli ultimi anni ce n'erano pochi di candidati. Quest'anno invece ne abbiamo tanti. Kevin King è probabilmente quello più logico come prossimo Sherman, perché ha stazza, velocità, è fisico, è snello, quindi in press va messo su un po' di forza, però non, anche se magari al contatto iniziale, alla spinta iniziale sul press perde quelle 5 yard, recupera subito e riesce a stare proprio attaccato al giocatore. Discrete ball skills, e quello che apprezzo molto di lui è che è fisico nel cercare il placcaggio. E King è veramente tanta roba, un potenziale notevole. Ahimè ha lo stock veramente on fire di recente, perché è altissimo e ha corso veramente da Dio alla combine, quindi tutti ne sono innamorati. King potrebbe essere un'ottima scelta alla 21, potrebbe anche lui rischiare di andare un più alto con l'hype che ha, sicuramente alla 60 non ci arriva.
Va bene, mi tolgo ogni velleità. Dommi, vengo da te per i tre nomi invece. Luca,
no, faccio molto di Andra, anche perché sono andati a lunghissimi. Ok, faccio molto più velocemente di Andra, che sono andati a lunghissimi. Fa differenziarmi Marco Charlton, defensive end di Michigan, cioè secondo me ha potuto privarci, mi piace da matti, cioè un può fare il defensive end, può fare anche il defensive tackle in certe situazioni, pass rusher strepitoso, cioè anche un ottimo run stopper, secondo me può essere uno che in una 4, secondo me poi in una 4-3 perfetto, può essere, diciamo, può dare una marcia in più alla DL. Poi a me un mio pupillo, che è Tiz Tabor da Florida, che è uscito malino dalle combine perché ha fatto una 40 yard lenta, ma pare che sia stato infortunato, ha corso con un leggero infortunio al tendine, però a me piace molto, c'è cioè un lockdown cornerback, tranquillamente un lockdown cornerback, uno che ha una corsa su wide receiver, ha discrete buone ball skills, è un ottimo molto bravo ad anticipare e come dire a saltare sull'avversario quando percorre la traccia, varia un po' cofano e cambi di movimenti, però secondo me è un giocatore solido, uno che può fare molto molto bene. Secondo me la 28 può essere una buona scelta, anche perché secondo me è uno che vale molto più della 28. E poi secondo me un altro giocatore può essere Buda Baker, che ha già detto Andre, altrimenti anche un Charles Harris di Missouri, un David Njoku, altri due che possono fare molto bene, soprattutto Harris, che come edge secondo me c'è uno dei migliori primi classe dell'intero draft, uno che sa andare molto bene sul quadro, perché a me piace molto anche in gioco, uno che può fare il post Witten al 28 può essere un giocatore ideale.
Ok, perfetto, grazie mille. Luca, tifoso della strada, tu non hai voluto partecipare al giochino dei tre nomi per la prima scelta, lo vuoi fare al volo o ti tiri fuori anche stavolta?
No, io ovviamente mi tiro fuori, perché ovviamente l'uomo della strada ne sa poco e nulla, però adesso io la butto lì, visto che prima qualcuno, sia Andra che Luca, l'hanno accennato, e io vi ributto la cosa. Visto che la propensione dei Cowboys per draftare giocatori vari, fra cui mentecatti, infortunati, tossicodipendenti di vario tipo, c'è una tradizione piuttosto forte in Texas, chi potrebbe essere il nome più intrigante fra questi? Lasciate stare Dede Westbrook, perché sapete che io tifo Oklahoma e Dede Westbrook non si tocca.
Andre?
Sidney Jones, su tutti direi, sta in questo gruppo, poi aggiungerei Tim Williams, anche se cioè, con la storia dei Cowboys e gli edge rushers, come dice il tifoso della strada, tossicodipendenti, eviterei, però i due candidati principali sarebbero questi per quel che dici te. Poi aggiungerei Carl Lawson, che anche lui storia di infortuni abbastanza gravi, però se completamente sano, se viene benedetto dal medical staff di Dallas, stiamo parlando di un edge rusher che potrebbe fare una differenza molto ma molto importante. Magari aggiungo un ultimo nome, Malik McDowell, come ibrido, three technique penetratore, anche defensive end un po' più fisicato, potrebbe essere, che ha problemi caratteriali e fuori dal campo, potrebbe essere un altro di questi.
Luca, vuoi aggiungere qualcuno? Sei d'accordo?
Beh, Cam Robinson, come non citarlo, uno che è stato beccato con la marijuana e un fucile a pompa in un parcheggio, che potrebbe essere una pick interessante in tal senso.
Questo ci piace, questo ci piace tantissimo. Questo è il nostro uomo.
Lo metto subito in testa alle preferenze.
Sì, niente, anche... voglio il poster subito con la maglia dei Cowboys.
O anche, perché no, un Ruben Foster, che pare negli ultimi report un po' una testa di cazzo, però ha senso, quello è tutto da vedere. Però poi quei nomi li hai tutti altri, quindi nel senso non ce ne sono molti altri, diciamo.
Oh, dai, adesso allora passiamo alle cose serie, ai vostri mock draft, visto che mi sembra che ne compilate uno congiunto. Andre ovviamente ne ha uno un pochettino più profondo per il sito di Denver. Luca, nel vostro congiunto che avete assegnato ai Cowboys, poi non so in realtà a che versione siete arrivati.
Quest'anno ne abbiamo fatti pochi, quindi ne abbiamo fatti solo tre quest'anno, però adesso sto andando a recuperarli. Però mi sa entrambi tutte e due le volte li edge rush nelle ultime due versioni. Di fatto abbiamo dato Charles Harris l'ultima volta, la penultima volta se non mi sbaglio, Malik McDowell di Michigan State, tanto per citare, quindi comunque due giocatori in linea difensiva. Esatto, due giocatori in difensiva, Charles Harris con edge rusher puro, mentre McDowell che è più un ibrido, che può fare il defensive end e il defensive tackle. Comunque entrambi i giocatori sulla linea.
Andre, nel tuo, mi sembra tre giri se non ricordo male, ho visto l'ultima edizione.
Sì, sì, allora ho dato David Njoku alla 28 e poi alla 60 mi sono buttato su Fabian Moreau, che è uno di questi cornerback di UCLA, fisicati, grossi, che può giocare bene sull'esterno, upside notevole, alla 60 sarebbe una gran pick. E poi alla 92 vi ho dato DeShaun Hall, il defensive end che a Texas A&M gioca opposto a Myles Garrett, che si è anche comportato bene al Senior Bowl, buona stazza, lungo e sai, anche lui con un discreto upside direi.
Ok, perfetto. Invece sulle prime 10 posizioni avete un senso comune di come potrebbero andare le cose, o anche lì siete in disaccordo, Luca?
No, secondo me dalla 2 alle 10 può uscirne di tutto, quindi a parte Garrett, che è il numero 1 fisso, dalla 2 in giù c'è rischio che può succedere, dire, un po' di tutto, cioè non c'è tanta differenza di talento, ma se Hooker fosse sano e Allen non avesse dubbi sugli infortuni, secondo me sarebbero bloccati prima tre scelte, Garrett, Hooker e Allen, però con queste due variabili il rischio che tra le 2 e le 10 ci sia, diciamo, un grande mescolamento, magari con gente che sale anche senza aspettarsi, con quarterback che magari escono molto prima di quanto dovrebbe uscire, cioè tra la 2 e la 10 si può divertire, diciamo, ecco.
Ma leggevo scusa Andre, arrivo da te, leggevo addirittura che non so, Browns addirittura si ipotizzasse la possibilità di prendere un quarterback e non il defensive end di...
Ma se i Browns potrebbero fare anche secondo me la coppia 1-2 con tutte le pick che c'hanno, cioè se avranno 17-18 pick, mi pare, qualcosa del genere, cioè i Browns hanno talmente tante pick che possono fare quello che vogliono in teoria.
Andre?
Ma direi che io e Luca comunque siamo d'accordo su magari la pick numero 4, dove penso che entrambi vediamo un Leonard Fournette a Jacksonville. Penso che San Francisco, non so Luca se siamo d'accordo su questo, ma penso secondo che andranno sul QB, dai.
Anzi, io stamattina mi sono fatto un'idea che forse prendono un running back a San Francisco, così, eh?
Vabbè, Luca sta perdendo la testa e quindi quindi non siamo d'accordo, come ha detto Luca, non siamo d'accordo. Va bene,
perfetto, così. Perfetto, sono contento che neanche su questo vi trovate d'accordo. Invece il tifoso della strada sarà vacillato quando ha sentito il nome di Fournette, visto che è l'unico nome di giocatore universitario che gli ho sentito citare in tutto questo periodo di pre-draft, vero Luca?
Leonard Fournette è assolutamente l'idolo mio e di Marco Volpi. Nella redazione di True Blue si sprecano gli apprezzamenti verso questo giocatore fantastico, e io e Marco lo vorremmo assolutamente alla 28 per poter ritornare a un football anni 60 dove si corre e basta, c'è solo corsa, Zicchi e Fournette e DMC e
potremmo
basta.
Impacchettare tutto il, resto... tutto il draft per salire alla 4 e potercelo assicurare.
Esatto, questo è il nostro grande sogno.
Andre, secondo te che squadra potrebbe davvero uscire rafforzata da questo draft? Perché, cioè, nel senso, i Browns con tutte queste scelte possono davvero finalmente aspirare a diventare una squadra di football?
Vedremo, guarda, sono messi male, cioè, sono messi male col QB e questo sarà problematico. Aspettare sul QB non è mai facile, trovarsi in una situazione dove hai tutte ste pick ma serve il QB, ma sei in una classe dove magari i QB non ispirano, non è una bella combo. Di solito le squadre messe così finiscono ad usare male le pick e fare grosse stronzate. Per me i Jaguars sono messi molto bene, perché comunque la squadra è stata attrezzata abbastanza bene negli ultimi anni tra draft e free agency, e con una squadra con un'ultima classe fatta bene quest'anno potrebbero fare un gran salto. I Titans come i Browns hanno tante pick, ma penso siano molto più vicini a fare il gran salto. Poi i Titans sono una squadra un po' come Dallas, che hanno need difensivi, e questo è un grande draft per la difesa, quindi potrebbero cascare molto ma molto bene. Per me i Chargers sono un'altra squadra che potrebbero fare un gran salto con un bel draft, e gli Eagles come i Cowboys dalla 10 in poi.
Chi? Scusa, cosa hai nominato?
I Philadelphia Eagles come i Cowboys.
No, non li conosco. Non li
esatto,
conosco,
la cosa scusate. Peggiore ha detto come i Cowboys, è quello che ti ha dato fastidio.
Oh, cioè, tipo, mi si è slacciata il cintura dei pantaloni.
Guarda, con attacchi giovani che sono messe bene in questo draft profondo in difesa per pescare dei bei talenti più in là. Queste sono le altre due squadre che direi che sono... potrebbero potenzialmente, se gestiscono bene il draft, fare un gran salto.
Domi, sei d'accordo? Vuoi aggiungere qualcosa?
No, io volevo dire una cosa sull'Eagles. L'altro giorno ho sentito un tifoso di una squadra losangelina, che non dico quale sia delle due, però pare che questa squadra losangelina siano i nuovi Eagles, grandi vincitori dell'off-season sulla carta. Vabbè, per il resto dico, secondo me...
Cioè, perché dobbiamo parlare di questa squadra? Vabbè,
Infatti,
cioè, io
cioè
chiedo il
Rance e Eagles, poi vabbè,
conduttore. Cioè,
comunque, vabbè,
vabbè.
dai.
Io non ho nominato nessuna squadra, ho detto solo Los Angeles. Vabbè, io dico i Saints, secondo me, con due scelte al primo giro, anche se non dovessero andare entrambe con due rookie, secondo me, cioè, si parla tanto dal trade Malcolm Butler per rinforzare la secondaria e dare quel tocco in più al reparto, potrebbero uscire molto bene a fare quel... Diciamo quell'ultimo rodeo a Drew Brees. Poi per il resto, Dio, ne ha parlato già abbastanza di tutte. Probabilmente anche i Colts sono una squadra che sono ad un bivio, probabilmente anche per Pagano, che non fanno, nel senso che devono cavare fuori qualcosa a questo draft per poi salvarsi la panchina l'anno prossimo. E basta, senso, poi il resto è tutte andre.
Sono molto dispiaciuto che nessuno dei due abbia detto i Cowboys, che con un draft difensivo così profondo sicuramente faranno una difesa da titolo che è quella che gli mancava l'anno scorso. Quindi non so se vi rinviterò più tutti e due dopo questa cosa. Invece, una domanda che ci arriva sempre via Facebook da Pietro, vuole sapere da Luca: visto che i Bears hanno tagliato Cutler per prendere Glennon e Sanchez, pensi che alla 3 faranno una scelta da ubriachi o sceglieranno Peppers, che equivale a fare una scelta da ubriachi?
Wow, è possibile. No, vabbè, nel senso, dai, non si sta muovendo male. I Bears tutto sommato. Beh, alla fine forse dovrebbero cambiare head coach, che forse sarebbe la cosa più sensata. Però, vabbè, secondo me potrebbero anche prendere un quarterback, onestamente. Che non so se sia una scelta da ubriachi o meno, però un quarterback alla 3 non è nemmeno così scontato per i Bears.
Ok, allora, siamo verso la fine, ma non potevamo non parlare della questione Romo, visto che comunque da parte nostra c'è in ballo il cuore, da parte vostra c'era la possibilità invece di vederlo giocare con la maglia dei Broncos. Parto dal tifoso della strada e così insomma. Ci leviamo il dente ed il dolore. Innanzitutto, come ti sembra che sia stata gestita la questione Romo? Per il meglio o si poteva fare diversamente? E soprattutto, insomma, quanto ti dispiace che si sia ritirato senza neanche la possibilità di giocarsi una volta per un titolo?
Ma essendo realista, devo dire che allora, innanzitutto, tornando al discorso di prima sui Broncos, non mi dispiace che sia andato a Denver, perché probabilmente con quella linea di con quell'offensive line che si ritrovano, avevano una speranza di vita equivalente ad un soldato in Afghanistan, cioè una cosa veramente infinitesimale, perché non mi sembra che i Broncos dell'anno scorso facessero dell'offensive line la loro punto di forza. E conoscendo la salute di Romo, non era nemmeno un affare per i Broncos, soprattutto dovendo prenderlo però con un contratto piuttosto pesante. Ovviamente dispiace che si sia ritirato, dispiace perché veramente apprezziamo tutti che si sia ritirato da Cowboys. Non so, adesso io non voglio entrare nella questione se si ritirava prima del tal giorno, forse ci avevamo più spazio in sala recap, perché sono cose che che sinceramente faccio fatica a quantificare, anche
No,
perché mi sembra.
non cambiava niente. Cioè, anch'io ho letto un
Ecco,
po'
cioè,
di stupidate
perché
su questo
qualcuno, io ho
discorso,
letto,
ma
sì,
non.
appunto, c'è stata qualche polemica su questa cosa, ma mi sembrano
No,
appunto stupidaggini.
almeno non mi risulta. Poi
Dispiace.
magari se qualcuno ha notizie diverse, ma anzi, credo che il fatto di poter posticipare il taglio dopo il 1º giugno fosse la maniera per salvare più cap possibile, comunque per spendere meno soldi possibile.
Ecco. Dispiace che uno come Romo, che è amato, odiato, a parte che so che Luca Domenichini ha un debole per Romo, adesso non lo metterà mai, ma fondamentalmente è così. E dispiace che uno che ha avuto praticamente un recordman assoluto della storia dei Cowboys, che in determinati tipi di statistiche sorpassi anche Aikman e sorpassi anche tanti fantastici quarterback attuali non abbia avuto mai la possibilità per un motivo o per l'altro di giocarsi qualcosa di importante. Detto questo, probabilmente, visto la situazione fisica, era arrivato il capolinea. Fortuna per noi che abbiamo, non abbiamo preso Paxton Lynch, ci è arrivato fra le mani Prescott, così per, giusto per, rinfervorare un attimo gli animi.
Allora lascio un attimo Andre a sbollire dopo questa affermazione e chiedo a Domi
quante vittorie ai playoff ha fatto, quante vittorie ai playoff ha fatto in carriera Romo, scusate, una, vero?
Una con Detroit.
Benissimo. Una Tyson Brailo 3, sia chiaro. Tyson Brailo ne ha 3 e un anello. Quanti anelli ha vinto Jerry Jones senza Jimmy Johnson? Vabbè. Uno, vero?
Non vi invito più insieme.
Pareggia Tyson Brailo. Non osare mai più parlare male di Ty, capisci?
Domi, senti, riporta tu un po' d'ordine qui alla discussione.
Robby, voglio fare una trasmissione solo su T.Y. Sambrai.
Faremo uno special assolutamente, sì, in cui inviterò te e Andre a una tavola rotonda su T.Y. Sambrai. Domi, dimmi tu invece, ci hai sperato che venisse Romo a Denver o comunque per te non era
speravo da ottobre di Romo a Denver, onestamente, cioè, nel senso, ho lanciato anche l'hashtag su Twitter Romo 2017, però è andata male. Poi secondo me non è nemmeno un ritiro, cioè, a me non sorprenderebbe neanche rivederlo in campo l'anno prossimo, perché mi pare che di ritiro lui non ne abbia mai parlato, nel senso, ha parlato sempre di una nuova avventura con la CBS, però di ritiro ufficiale pare che non ne abbiamo mai parlato.
Non risultano per ora documenti mandati alla NFL.
Esattamente. Vabbè, che c'entra abbastanza poco, dato che Lynch pare che sia ad un passo dal ritorno, Marshone ovviamente, mm-hmm, pare che sia vicino ad un passo dal ritorno con i Raiders, anche se ha mandato le lettere di ritiro. E Favre è uno che ha fatto storia, diciamo, in questo, quindi, cioè, secondo me non è un ritiro per intanto, poi vediamo, secondo me potrebbe anche tornare in campo l'anno prossimo. Poi Roma mi è sempre piaciuto, un quarterback che mi è sempre piaciuto un po', che diciamo che è sempre stato, diciamo, un po' bisfrattato, poco rispettato in giro per la Lega, però secondo me vale molto di più di quello che la gente, vale molto di più di come se ne parli in giro, tutta carriera, anche perché se non fosse stato per Romo, in certe situazioni i Cowboys sarebbe stata veramente una squadra proprio giù, perché molte volte Romo, diciamo, che ci ha messo la faccia rispetto a una squadra che magari concedeva 50 punti, Romo era costato già a farne 51, diciamo, un attacco, cioè non puoi vivere così, tant'è che Romo si è sempre messo la faccia su certe pezze, anche dove magari non doveva neanche arrivarci, perché con le lacune di tutti gli altri reparti, cioè va ricordato sempre per quello snap, su quel field goal, sugli intercetti nel quarto, quando in realtà ci sono stati molti più comeback che blowout, che, diciamo, che sprechi negli ultimi quarti. Quindi secondo me è grande rispetto, grande uomo, e soprattutto l'ultima intervista l'anno scorso, quando fece un passo indietro per lasciare la squadra Dak Prescott, cioè grande persona, grande rispetto per Tony Romo da parte mia.
Con Andrea avevamo fatto una chiacchierata al riguardo, che poi si era trasformata in un'intervista sul blog, quindi so che tu tutto sommato avresti sicuramente appoggiato la venuta di Romo a Denver. Ma ti ha stupito invece il fatto che comunque alla fine abbia deciso di perlomeno per adesso di passare alla carriera del telecronista? Cioè, ti aspettavi che potesse essere presa in considerazione questa cosa, o pensavi che comunque, insomma, Denver o Houston da qualche parte sarebbe andato a continuare a giocare?
Sì, mi ha molto sorpreso l'intera vicenda, un po' come è andata per le lunghe e come si è conclusa. Io l'unica spiegazione logica che ho sentito fino ad ora è che Romo ha capito che tra Denver e Houston forse era meglio farsi un po' di esperienza in TV, sperare che non si sa mai che qualcosa succede a un QB dei Cowboys, perché comunque i diritti sono sempre di Dallas, e non mi sorprenderebbe se succede qualcosa che torna ai Cowboys come grande eroe della franchigia che viene, torna e salva la squadra, e chissà che magari Romo finalmente troverà un po' di felicità e un po' del rispetto che si meriterebbe.
Oh mamma mia, va Jerry bene, Jones, d'accordo. Luca,
queste cose Jerry Jones gli viene duro per un mese. Cioè, se succedesse una cosa del genere, Jerry Jones gli viene duro per un mese, anche perché fra magliette vendute, diritti televisivi, che fa una marea di soldi. Quindi, se gliela dici, Andre, lo fai felice.
Va bene, ragazzi, ma veramente, cioè, come si spiega Romo che decide di andare per la TV? A me chiaramente sembra un giocatore che vuole ancora giocare. Sai, non giochi la Week 17, non ti butti in campo e metti insieme quel drive se non sei interessato a giocare. Secondo me l'interesse di tornare a giocare c'è, ma penso che l'interesse maggiore, magari anche intelligente, perché forse i Cowboys sono l'opzione migliore per vincere veramente nell'immediato, è di vedere se qualcosina succede a Dak, e questa potrebbe essere la possibilità. Che se no qualcosa non quadra qua.
Non so, forse però Andre potrebbe anche, che mi so fare. Potrebbe anche aver fatto due conti sulla sua situazione fisica, forse avrà anche parlato con la sua famiglia, insomma, forse pensa davvero di essere, non dico ad un infortunio della sedia a rotelle, cioè nel senso ci mancherebbe, però il pensiero di un altro calvario di operazioni, riabilitazione, tutto quanto, soprattutto alla schiena, che insomma mi insegni essere una parte un po' delicata, sì. forse è questo che potrebbe averlo spinto effettivamente a dire vabbè, mi fermo un attimo e vabbè, non mi ritiro, però chi lo sa, magari un domani.
Ma scusami, secondo me Mari anche l'ultimo anno e mezzo di Manning potrebbe aver fatto aprire Mari gli occhi anche a diversi giocatori che compre, nel senso, piuttosto che essere ricordati con un anno e mezzo non eccezionale, cioè Mari si ritira un attimo prima e vogliono lasciarsi Mari un'immagine migliore. Poi Manning finito in altro modo, in maniera un po' fiabesca, diciamo, però magari potrebbe spingere anche in chi quota, perché anche i giocatori fanno una decisione diversa in tal senso.
Beh, insomma, magari si fosse ritirato con un anello.
Esatto, beh, hai voglia.
E insomma, l'avrei spinto io sulla carrozzella, guarda, per il resto dei suoi giorni. Va bene, ragazzi, io direi che siamo andati sufficientemente lunghi, quindi non che non mi sia divertito, per l'amor del cielo, ma comunque possiamo chiudere qua, e direi che con questo è tutto, e ringrazio i nostri ospiti per essere stati in nostra compagnia. Quindi grazie innanzitutto a Andre Simone da Denver, che nonostante i suoi numerosi impegni ci ha tenuto ad essere qui con noi. Grazie Andre.
Sì, grazie a voi ragazzi, veramente un piacere, sono contento che c'era il tifoso della strada, perché ci divertiamo sempre. E chi vuole insultare Luca Domeneghini come faccio io non può, perché io con Luca provo solo amore e rispetto, quindi io posso perché mi conosce e lo so, ma chi osa parlare male di Luca, attenzione, perché io vi troverò a casa e poi sono cazzi vostri. Comunque no, sempre un gran piacere, veramente True Blue ha un posto speciale nel mio cuore, leggo sempre il True Blue blog. Ogni tanto vi insulto per chat in privato, però no, continuate come sempre ragazzi, e magari post-draft riusciamo a rifarci.
Speriamo, speriamo. Un sentito grazie quindi anche a Luca Domenighini, che è stato bistrattato per tutta la puntata da Andre, ma come si dice, lui può e noi no.
Beh, io voglio sentire da Andre che Charles Walker sarà una prima scelta assoluta e un futuro Hall of Famer, oltre a Tyson Braylo che vestirà la giacchettina Kenton un giorno. Beh, a parte gli scherzi, è stato un gran piacere. Appuntamento per settimana prossima. Robby, se sei sveglio al draft, puoi venire con noi a commentare la scelta dei Cowboys su First Pick, che faremo le dirette del draft. Un gran piacere, nel senso, il data del draft, che tra l'altro sarà su PlayTuse, comunque ci usciranno tutte le news su un articolo, penso che ci sarà nei prossimi giorni, e un gran piacere, alla prossima, grazie a tutti.
Bene, bravo, hai fatto bene a ricordare anche l'evento in diretta che seguirete. Io onestamente alla 28 penso di essere già abbondantemente fra le braccia di Morfeo, ma comunque non si sa mai, grazie comunque dell'invito. E infine un abbraccio al tifoso della strada, Luca Barbieri, che invece ritroverete sulle pagine del blog. Ciao Luca e grazie.
Ciao a tutti, ci tenevo a dire due cose finali. La prima, Spero che l'intervento di Andre porti fortuna come l'anno scorso, visto che quando ha iniziato a parlare, nello stupore generale, ha iniziato a parlare bene di Malik Collins, alla fine si è rivelato un rookie defensive tackle veramente, diciamo, con le palle, ma con le palle quadrate, che ha fatto un gran bene. E mi ricorderò sempre il siluro rosso, quella definizione che ne diede all'epoca. Quindi, Andre, spero che i tuoi consigli vadano a finire ancora alla stessa maniera. Grazie, Andre. Seconda cosa, che ne avete parlato per tutto il match, sappiatelo che Witten non si ritirerà mai, e non rompete le palle a Witten, perché tanto sarà per sempre il numero 82 dei Dallas Cowboys. Detto questo, saluti e baci a tutti e ci ritroviamo alla prossima.
Oh, e a proposito di blog, vi ricordo che True Blue è sempre in piena attività, quindi continuate a seguirci sulle nostre pagine per tutta la copertura del draft e oltre. Faremo anche le schede dei giocatori che i Cowboys sceglieranno, e forse c'è una novità che però non le anticipo perché è molto forse ancora, ma seguiteci perché ci saranno sicuramente novità interessanti. Il podcast tornerà a breve con un altro episodio speciale a commento di quello che è accaduto al draft, e quindi l'imperativo è continuare a seguirci con la stessa costanza di sempre. Vi ricordo che le puntate del podcast, anche quelle passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di IFL Radio, che ci ospita come al solito da un po' di tempo a questa parte, sulla relativa app e da iTunes. Grazie quindi a chi ci ha seguito fino qui, e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti a dopo il draft. Un saluto e un ringraziamento da Roby, e alla prossima. Yeah.